Orlando Furioso, canto 42.
A Lampedusa, Orlando decapita Gramante e sbudella Gradasso. Il tempo che passaro i Mori d'Africa il mare, assegnato alla narrazione, finisce qui. Ora, il Furioso sfocerà con agio nel gran delta delle conclusioni, intricato come la trama, o come il Delta Padano, dove allora giaceva Ferrara, prima delle bonifiche. Naturalmente la mappa è quella stessa del poema. Ricapitoliamo. Si concluderanno ad uno i tre poemi che compongono l'insieme, ben distinti, seppur intrecciati e aperti alla libera circolazione dei personaggi. Il poema bretone delle magie d'amore, che fornisce titolo ed esordio. Ruota intorno ad Angelica, che ha vocazione domestica, ma si ritrova seduttrice universale. Vi spiccano guerrieri cristiani, Orlando Furioso e Astolfo, restauratore del suo senno. Rinaldo, maniaco per effetto di un farmaco, l'acqua della fonte dell'amore. Il poema carolingio della guerra e dell'amor grezzo, ai quali si sarebbe aggiunto il tradimento bellico, secondo la tradizione, se l'Ariosto si fosse persuaso ad amalgamarvi i tardivi cinque canti. Vi spiccano campioni mori, Rodomonte, Mandricardo, e donne vittime o calcolatrici, Isabella, Doralice. I campioni cristiani vincono la guerra, ma di solito hanno maggior rilievo altrove, e qui sono sovrastati dai trucchi delle potenze celesti che parteggiano per loro se non vengono irritate. Il poema sentimentale dell'alternativa fra amor coniugale e libertà, con donne volitive, Bradamante e Marfisa, e uomo amletico, Ruggero. Questo è il ramo attivo del Delta. La via della conclusione non sarà banale, ma passerà per un ultimo sviluppo, più che mai romanzesco. Avranno opportune conclusioni, ciascuno a suo modo, anche gli accessori. Le introduzioni dell'autore ai canti, i giornalini, le novelle e infine la celebrazione della Casa d'Este, inserita nel terzo poema come un marchio di sponsor insolitamente esteso. Benché sia diluita dentro la narrazione, per fortuna non vi interferisce. Riconosciute le sue ragioni e dignità, resta pur sempre un ingrediente occasionale un po' noioso. Fosse solo per quello, da un pezzo non leggeremmo più il Furioso. Il primo a chiudersi è il poema bretone. Personalmente Angelica era scomparsa all'orizzonte fin dal canto 30, ma non si poteva dire del tutto uscita di scena, finché vi restavano le sue vittime. In questo canto Rinaldo, ultima vittima della prima donna, la va a cercare, benché la sappia partita con Medoro. Mentre attraversa la selva delle Ardenne, per tanti secoli luogo di sortilegio, prima di diventare teatro di Blitzkrieg, si imbatte in allegorie della gelosia e dello sdegno. Beve l'antidoto alla fonte del disamore, e dopo Orlando risana anche lui.
Qual duro freno, o qual ferrigno nodo, qual se serpò catena di diamante, farà che li raservi ordine e modo, che non trascorre oltre al prescritto inante, quando persona che con saldo chiodo t'abbia già fissa amor nel cor costante, tu vegga o per violenza o per inganno, patire o disonore o mortal danno. E sa crudel, sa di umano effetto, quell'impeto talor l'animo svia, merita e scusa, perché allor del petto non ha ragione imperio né balia. Achille, poiché sotto il falso e il metto, vide Patroclo insanguinar la via, d'uccider chi l'uccise non fu sazio, se non traea, se non ne facea strazio. Invito Alfonso, simile ira accese la vostra gente il dì che vi percosse la fronte il grave sasso, e si v'offese, cognun pensò che l'alma agita fosse, l'accese in tal furor che non difese vostri nemici argini o mura o fosse, che non fossino insieme tutti morti, senza lasciar chi la novella porti. Il vedervi cader causò il dolore che i vostri a furor mosse e a crudeltade. Se eravate in pie voi, forse minore licenzia avrian avute le loro spade. Eravi assai che la Bastia in manche ore v'aveste ritornata in podestade, che tolta in giorni a voi non era stata da gente cordovese e di Granata. Forse fu da Dio vindice permesso che vi trovaste a quel caso impedito, a ciò che il crudo e scelerato eccesso che dianzi fatto avean fosse punito, che poi chi l'orman vinto si fu messo il miser vestidel, lasso e ferito, senz'arme fu tra 100 spade ucciso, dal popol la più parte circonciso. Ma perché io vo concludere, vi dico che nessun'altra quell'ira pareggia, quando signor, parente o sozio antico dinanzi agli occhi ingiuriar ti veggia. Dunque ben dritto per sì caro amico che subitira il cor d'Orlando feggia, che dell'orribile colpo che gli diede il re Gradasso morto in terra il vede. Qual nomade pastur che veduto abbia fuggir strisciando l'orrido serpente che il figliol che giocava nella sabbia ucciso gli ha col venenoso dente, stringe il baston con colera e con rabbia, dalla spada d'ogni altra più tagliente stringe con ira il cavalier d'Anglante. Il primo che trovò fu il re Agramante, che sanguinoso e della spada privo, con mezzo scudo e con l'elmo disciolto, e ferito in più parti ch'io non scrivo, si radimandi brandimarte tolto. Come di Pialastor sparvier malvivo, a cui lasciò la coda invido o stolto. Orlando giunse e messe il colpo giusto ove il capo si termina col busto. Sciolto era l'elmo e disarmato il collo, sì che lo tagliò netto come un giunco. Cadde e diè nel sabbion l'ultimo crollo del regnator di Libia il grave tronco. Corse lo spirito all'acque, onde tirò lo caron nel legno suo col graffio adunco. Orlando sopra lui non si ritarda, ma trova il Serican con Balisarda. Come vide Gradasso da Gramante cadere il busto dal capo diviso, quel c'accaduto mai non gli era enante, tremò nel core e si smarrì nel viso. E all'arrivar del cavalier d'Anglante, presago del suo mal, parve conquiso. Per schermo suo partito alcun non prese, quando il colpo mortal sopra gli scese. Orlando lo ferì nel destro fianco, sotto l'ultima costa, e il ferro immerso nel ventre, un palmo uscì dal lato manco, di sangue sino all'elsa tutto asperso. Mostrò ben che di man fu del più franco e del miglior guerrier dell'universo, il colpo che un signor condusse a morte di cui non era in Pagania il più forte. Di tal vittoria non troppo gioioso, presto di sella il paladin si getta, e col viso turbato e lacrimoso, a brandimarte suo, corre a gran fretta. Gli vede intorno il campo sanguinoso, l'elmo che par aperto abbia un'accetta. Se fosse stato fra il più che di scorza, difeso non l'avria con minor forza. Orlando l'elmo gli levò dal viso, e ritrovò quel capo sino al naso, fra l'uno e l'altro ciglio era diviso. Ma pur gli è tanto spirito anco rimaso, che dei suoi falli al re del paradiso può domandar perdono, anzi l'occaso, e confortare il conte, che le gote sparge di pianto, a pazienza puote. E digli, Orlando, fa che ti raccordi di me nell'orazion tua grati a Dio. Ne men ti raccomando la mia fiordi, ma dir non poté Ligi, e qui finio. E voci e suoni d'angeli concordi tosto in aria s'udir che l'alma uscio, la qual, disciolta dal corporeo velo, fra dolce melodia salì nel cielo. Orlando, ancor che far dovè allegrezza di si devoto fine, e sapea certo che brandimarte alla suprema altezza salito era, che ciel gli vide aperto, pur dalla umana volontade, avezza coi fragil sensi, male era sofferto, con tal più che fratel gli fosse tolto, e non aver di pianto umido il volto. Sobrin, che molto sangue aveva perduto, che gli provea sul fianco e sulle gote, riverso già gran pezzo era caduto, e averne dovea ormai le vene vote. Ancor giace Olivier, né riavuto il piede avea, né riaverlo puote, se non ismosso, e dello star che tanto gli fece il destrier sopra, mezzo infranto. E se il cognato non venia ad aiutarlo, siccome lacrimoso era e dolente, per sé medesmo non potea ritrarlo. E tanta doglia e tal martir ne sente, che ritratto che l'ebbe, né a mutarlo, né a fermarvisi sopra, era possente. E là insieme la gamba si stordita, che muover non si può, se non si aita. Della vittoria poco rallegrosse Orlando, e troppo gli era acerbo e duro veder che morto brandimarte fosse, né del cognato molto esser sicuro. Sobrin, che vivea ancora, ritrovosse, ma poco chiaro avea con molto oscuro, che la sua vita, per l'uscito sangue, era vicina a rimanere esangue. Lo fece tor, che tutto era sanguigno il conte, e medicar discretamente, e confortollo con parlar benigno, come se stato gli fosse parente, che dopo il fatto nulla di maligno in sé tenea, ma tutto era clemente. Fece dei morti arme e cavalli torre, del resto ai servi lor lasciò disporre. Qui della storia mia, che non sia vera, Federigo Fulgoso è in dubbio alquanto, che con l'armata, avendo la riviera di Barberia trascorsa in ogni canto, capitò quivi, e l'isola si fiera, montuosa e ineguale ritrovò tanto, che non è, dice, in tutto il luogo strano, ove un sol piè si possa metter piano. Né verisimil tien che nell'alpestre scoglio sei cavalieri, il fior del mondo, potesson far quella battaglia equestre. Alla quale obiezion così rispondo, che a quel tempo una piazza delle destre che sieno a questo avea lo scoglio al fondo, a poi, con sasso che il tremuoto aperse, le cadde sopra e tutta la coperse. Sicché, o chiaro fulgor della fulgosa stirpe, o serena e sempre viva luce, se mai mi riprendeste in questa cosa, e forse in Antia quello invitto duce, per cui la vostra patria or si riposa, lasciò ogni odio e in amor tutta s'induce. Vi priego che non siate a digli tardo, che esser può che né in questo io sia bugiardo. In questo tempo, alzando gli occhi al mare, vide Orlando venire a vela in fretta un naviglio legger che di calare facea sembiante sopra l'isoletta. Di chi si fosse io non voglio or contare, perché ho più d'uno altrove che m'aspetta. Veggiamo in Francia, poiché spinto n'hanno il Saracin, se mesti o lieti stanno. Veggiam che fa quella fedele amante che vede il suo contento irsi lontano. Dico la travagliata Bradamante, poiché ritrova il giuramento vano ch'avea fatto Rugger pochi di nante, udendo il nostro e l'altro stuol pagano. Poiché in questo ancor manca, non le avanza in che la debba più metter speranza. E ripetendo i pianti e le querele che purtroppo domestiche le furo, tornò a sua usanza a nominar crudele Ruggero, e il suo destin spietato e duro. Indi, sciogliendo al gran dolor le vele, il ciel che consentia tanto per giuro, né fatto n'avea ancor segno evidente, ingiusto chiama, debole e impotente. Ad accusar Melissa si converse e maledir l'oracol della grotta. Color vendace sua Sion s'immerse nel mar d'amore, ove a morir condotta. Poi con Marfisa ritornò a dolerse del suo fratel che le ha la fede rotta. Con le grida e si sfoga e le domanda piangendo aiuto e se le raccomanda. Marfisa si ristringe nelle spalle e quel sol che può far le dà conforto. Ne crede che Ruggero mai così falle che lei non debba ritornar di corto, e se non torna pur sua fede dalle che la non patirà si grave torto, o che battaglia piglierà con esso o gli farà osservar ciò che ha promesso. Così fa che l'un poco il duor raffrena, avendo dove sfogarlo è meno acerbo. Or che abbiam vista Bradamante in pena chiamar Rugger per giuro empio e superbo, veggiamo ancor se miglior vita mena il fratel suo, che non ha polso nerbo, osso medolla, che non senta caldo delle fiamme d'amore. Dico Rinaldo, il qual, come sapete, Angelica la bella amava tanto, ne l'avea tratto all'amorosa rete sì la beltà di lei come l'incanto. Aveano gli altri paladini quiete, essendo ai mori ogni vigore affranto. Tra i vincitori era rimaso solo egli captivo in amoroso duolo. 100 messi a cercar che di lei fosse avea mandato e cercò negli stesso. Al fine a Malagigi si ridusse, che nei bisogni suoi l'aiutò spesso. A narrare il suo amor se gli condusse, col viso rosso e col ciglio demesso. Indi lo priega che gli insegni dove la desiata Angelica si trove. Gran meraviglia di si strano caso va rivolgendo a Malagigi il petto. Sa che sol per Rinaldo era rimaso d'averla 100 volte più nel letto. Ed egli stesso, a ciò che persuaso fosse di questo, avea assai fatto e detto con prieghi e con minacce per piegarlo, né mai avuto avea poter di farlo. E tanto più che allor Rinaldo avrebbe tratto fuor Malagigi di prigione. Fare or spontaneamente lo vorrebbe, che nulla giova, e n'ha minor cagione. Poi priega lui, che ricordarsi debbe pur quanto ha offeso in questo, oltre a ragione, che per negargli già vi mancò poco di non farlo morire in scuro loco. Ma quanto a malagigi le domande di Rinaldo importune più pareano, tanto che l'amor suo fosse più grande, indizio manifesto gli faceano. I prieghi, che con lui vani non spande, fan che subito immerge nell'oceano ogni memoria della ingiuria vecchia, e che a dargli soccorso s'apparecchia. Termine tolse alla risposta, e spena gli diè che favorevol gli saria, e che gli saprà dir la via che tiene Angelica, o sia in Francia o dove sia. E quindi Malagigi al luogo viene, ove i demoni scongiurar solia, che era fra monti inaccessibil grotta. Apre il libro e gli spirti chiama in frotta. Poi ne sceglie un che de casi d'amore avea notizia, e da lui saper volle come sia che Rinaldo, che aveva il core dianzi sì duro, or l'abbia tanto molle. E di quelle due fonti ode il tenore, di che l'una dà il fuoco e l'altra il polle, e al mal che l'una fa nulla soccorre se non l'altr'acqua che contraria corre. E tode, come avendo già di quella che l'amor caccia beuto Rinaldo, ai lunghi prieghi d'Angelica bella si dimostrò così ostinato e saldo. E che poi, giunto per sua iniqua stella, averne l'altra l'amoroso caldo, tornò ad amar, per forza di quelle acque, lei che pur dianzi oltre al dovergli spiacque. Da iniqua stella e fier destin fu giunto a ver la fiamma in quel ghiacciato rivo, perché Angelica venne quasi a un punto a berne l'altro di dolcezza privo, che d'ogni amor le lasciò il cor sì e monto che indi ebbe lui più che le serpi a schivo. E gli amò lei, e l'amor giunse al segno in che era già di lei l'odio e lo sdegno. Del caso strano di Rinaldo a pieno fu Malagigi dal demonio istrutto, che gli narrò d'Angelica non meno che un giovine african si donò in tutto, e come poi lasciato avea il terreno tutto d'Europa, e per l'instabil flutto verso India sciolto avea dai liti ispani sull'audaci galee dei catalani. Poi che venne al cugin per la risposta, molto gli dissuase Malagigi di più Angelica amar, che s'era posta d'un vilissimo barbaro ai servigi, e ora sì da Francia si discosta che mal seguirsene potria i vestigi, che era oggimai più là che a mezza strada per andar con Medoro in sua contrada. La partita d'Angelica non molto sarebbe grave all'animoso amante, neppur gli avrea turbato il sonno o tolto il pensier di tornarsene in Levante. Ma sentendo ch'avea del suo amor colto un saracino le primizie in ante, tal passione e tal cordoglio sente che non fu in vita sua mai più dolente. Non a poter d'una risposta sola, triema il cor dentro e trieman fuor le labbia. Non può la lingua disnodare parola, la bocca amara e par che tosco v'abbia. Da Malagigi subito s'invola, e come il caccia la gelosa rabbia, dopo gran pianto e gran ramaricarsi, verso Levante fa pensier tornarsi. Chiede licenzia al figlio di Pipino, e trova scusa che il destrier baiardo, che nemmeno aggradasso saracino, contra il dover d'un cavalier gagliardo, lo muove per suo onore a quel cammino, a ciò che vieti al selican bugiardo di mai vantarsi che con spada o lancia l'abbia levato a un paladin di Francia. Lasciollo andar con sua licenzia Carlo, benché ne fu con tutta Francia mesto, ma finalmente non seppe negarlo, tanto gli parve il desiderio onesto. Vuol Dudon, vuol Guidone accompagnarlo, ma lo niega Rinaldo a quello e a questo. Lascia Parigi e se ne va via solo, pien di sospiri e d'amoroso duolo. Sempre ha in memoria, e mai non se gli tolle, che averla mille volte avea potuto, e mille volte avea ostinato e folle di sì rara beltà fatto rifiuto, e di tanto piacer che aver non volle, sì bello e sì buon tempo, era perduto. Ed ora eleggerebbe un giorno corto averne solo e rimaner poi morto. Ha sempre in mente, e mai non se ne parte, come esser puote ch'un povero fante abbia del cor di lei spinto da parte merito e amor d'ogni altro primo amante. Con tal pensier che il cor gli straccia e parte, Rinaldo se ne va verso Levante, e dritto a Rino e a Basilea si tiene, finché d'Ardenna alla gran selva viene. Poiché fu dentro a molte miglia andato il paladin bel bosco avventuroso, da ville e da castella allontanato, ove aspro era più luogo e periglioso, tutto in un tratto vide il ciel turbato, sparito il sol tra nuvoli nascoso, ed uscì fuor d'una caverna oscura un strano mostro in femminil figura. Mille occhi in capo avea, senza palpebre. Non può serrarli, e non credo che dorma. Non men che gli occhi avea le orecchie crebre. Avea, in loco de crin, serpi a gran torma. Fuor delle diaboliche tenebre, nel mondo uscì la spaventevol forma. Un fiero e maggior serpe ha per la coda, che pel petto si gira e che l'annoda. Quel Carinaldo, in mille mille imprese, più non avvenne mai, quivi gli avviene, che come vide il mostro, che all'offese se gli apparecchia e che a trovarlo viene, tanta paura, quanta mai non scese in altri forse, gli entra nelle vene. Ma pur l'usato ardir simula e finge, e con trepida man la spada stringe. S'acconcia il mostro in guisa al fiero assalto, che si può dir che sia mastro di guerra. Vibra il serpente venenoso in alto, e poi contra Rinaldo si disserra. Di qua di là gli vien sopra a gran salto. Rinaldo contro lui vaneggia e terra, colpi a dritto e a riverso tira assai, ma non ne tira alcun che fera mai. Il mostro al petto il serpe ora gli appicca, che sotto l'arme e sin nel cor la ghiaccia. Ora per la visiera gliele ficca, e fa cherra pel collo e per la faccia. Rinaldo dall'impresa si dispicca, e quanto può con sproni il destrier caccia. Ma la furia infernal già non par zoppa, che spicca un salto e gli è subito in groppa. Va dal traverso, al dritto, ove si voglia, sempre ha con lui la maledetta peste. Ne sa modo trovar che se ne scioglia, benché il destrier di calcitrar non reste. Triema Rinaldo il cor come una foglia. Non ch'altrimenti il serpe lo moleste, ma tanto orror ne sente e tanto schivo che stride e geme e dualse che gli avvivo. Nel più tristo sentier, nel peggior calle scorrendo va, nel più intricato bosco, ove ha più asprezza il balzo, ove la valle è più spinosa, ove l'aer più fosco, così sperando torsi dalle spalle quel brutto, abominoso, orrido tosco. E ne saria mal capitato, forse, se tosto non giungea chi lo soccorse. Ma lo soccorse a tempo un cavaliero di bello armato e lucido metallo, che porta un giogo rotto per cimiero, di rosse fiamme a pien lo scudo giallo, così trapunto il suo vestire altiero, così la sopravesta del cavallo, la lancia in pugno e la spada al suo loco, e la mazza all'arcion che getta fuoco. Piena d'un fuoco eterna quella mazza che senza consumarsi ogni ora avvampa, né per buon scudo o tempra di corazza o per grossezza d'elmo se ne scampa. Dunque si debbe il cavalier far piazza, giri ove vuol l'inestinguibil lampa. Né manco bisognava al guerrier nostro per levarlo di man del crudel mostro. E come cavalier d'animo saldo, ove ha udito il rumor, corre e galoppa, tanto che vede il mostro che Rinaldo, il brutto serpe, in mille nodi aggroppa, e sentir faglia un tempo freddo e caldo, che non avvia di torlosi di groppa. Va il cavaliero e fere il mostro al fianco e lo fa traboccar dal lato manco. Ma quello è appena in terra che si rizza e il lungo serpe intorno a gire e vibra. Quest'altro più con l'asta non l'attizza, ma di farla col fuoco si delibra. La mazza impugna e dove il serpe guizza spessi come tempesta i colpi libra. Ne lasciò tempo a quel brutto animale che possa farne un solo, o bene o male. E mentre addietro in caccia o tiene a bada, e lo percuote e vendica mille onte, consiglia il paladin che se ne vada per quella via che s'alza verso il monte. Quel s'appiglia al consiglio e tal la strada, e senza dietro mai volger la fronte, non cessa che di vista se gli tolle, benché molto aspro era salir quel colle. Il cavalier, poiché alla scura buca fece tornare il mostro dall'inferno, overò de se stesso e si manuca, e da mille occhi versa il pianto eterno, per esser di Rinaldo guida e duca, gli salì dietro, e sul giogo superno, gli fu alle spalle e si mise con lui, per trarlo fuor de luoghi oscuri e bui. Come Rinaldo il vide ritornato, gli disse che gli aveva grazia infinita e che era debitore in ogni lato di porre a beneficio suo la vita. Poi lo domanda come sia nomato, a ciò dir sappia chi gli ha dato aita, e tra guerrieri possa, e innanzi a Carlo, dell'alta sua bontà sempre esaltarlo. Rispose il cavaliere: non ti rincresca se il nome mio scoprir non ti voglio ora. Ben te il dirò, prima che un passo cresca l'ombra, che ci sarà poca dimora. Trovaro, andando insieme, un'acqua fresca, che col suo mormorio facea talora pastori e viandanti al chiaro rio venire e berne l'amoroso oblio. Signor, queste eran quelle gelide acque, quelle che spengor l'amoroso caldo, di cui bevendo ad Angelica nacque l'odio ch'ebbe di poi sempre a Rinaldo. E s'ella un tempo a lui prima dispiacque, e se nell'odio il ritrovò si saldo, non derivò, signor, la causa altronde se non d'aver beuto di queste onde. Il cavalier che con Rinaldo viene, come si vede innanzi al chiaro rivo, caldo per la fatica, il destrier tiene e dice: il posar qui non fia nocivo. Non fia, disse Rinaldo, se non bene, coltre che prema il mezzogiorno estivo, ma così il brutto mostro travagliato che riposar mi fia comodo e grato. L'un e l'altro smontò del suo cavallo e pascer lo lasciò per la foresta. E nel fiorito verde, a russo e a giallo, ambi si trassero l'elmo della testa. Corse Rinaldo al liquido cristallo, spinto da caldo e da sete molesta, e cacciò a un sorso del freddo liquore, del petto ardente, e la sete e l'amore. Quando lo vide l'altro cavaliero la bocca sollevar dell'acqua molle e ritrarne pentito ogni pensiero di quel desir ch'ebbe d'amor sì folle, si levò ritto e con sembiante altiero gli disse quel che dianzi dir non volle. Sappi, Rinaldo, il nome mio è lo Sdegno, venuto sul per sciorti il giogo indegno. Così dicendo, subito gli sparve, e sparve insieme il suo destrier con lui. Questo a Rinaldo gran miracol parve, s'aggirò intorno e disse: «Ov'è costui? Stimar non sa se sia magiche larve, che Malagigi, un de ministri sui, gli abbia mandato a romper la catena che lungamente l'ha tenuto in pena, oppur che Dio, dall'alta ierarchia, gli abbia per l'ineffabil sua bontade mandato, come già mandò a Tobia, un angelo a levar di cecitade. Ma buono rio demonio, o quel che sia, che gli ha renduto la sua libertade, ringrazia e loda, e da lui sol conosce che sano ha il cor dall'amorose angosce». Gli fu nel primier odio ritornata Angelica, e gli parve troppo indegna d'esser, non che si lungi seguitata, ma che per lei pur mezza lega vegna. Per Baiardo riaver tutta fiata, verso India in Sericana andar disegna, sì perché l'onor suo lo stringe a farlo, sì per averne già parlato a Carlo. Giunse il giorno seguente a Basilea, ove la nuova era venuta enante, che il conte Orlando aver pugna dovea contra Gradasso e contra il re Agramante. Ne questo per avviso si sapea avesse dato il cavalier d'Anglante, ma di Sicilia in fretta venutera chi la novella v'apportò per vera. Rinaldo può trovarsi con Orlando alla battaglia e se ne vede lunge. Di 10 in 10 miglia va mutando cavalli e guide e corre, sferza e punge, passa il Reno a Costanza e in su volando traversa l'Alpe ed in Italia giunge. Verona dietro, a dietro Mantua, Lassa, sul Po si trova e con gran fretta il passa. Già si inchinava il sol molto alla sera e già apparia nel ciel la prima stella, quando Rinaldo, in ripa alla riviera stando, in pensier s'avea da mutar sella o tanto soggiornar che l'aria nera fuggisse innanzi all'altra aurora bella, venir si vide un cavaliero inanti, cortese nell'aspetto e nei sembianti. Costui, dopo il saluto, con bel modo gli domandò s'aggiunto a moglie fosse. Disse Rinaldo: «Io son il giugal nodo». Ma di tal domandar maravigliosse. Soggiunse quel: «Che sia così, ne godo». Poi, per chiarir perché tal detto mosse, disse: «Io ti priego che tu sia contento, ch'io ti dia questa sera alloggiamento, che ti farò veder cosa che debbe ben volentier veder chi ha moglie al lato». Rinaldo, sì perché posar vorrebbe, ormai di correr tanto affaticato, sì perché di vedere ed udire ebbe sempre avventure, un desiderio è nato, accettò l'offerir del cavaliero e dietro gli pigliò nuovo sentiero. Un tratto d'arco fuor di strada usciro e innanzi un gran palazzo si trovaro, onde scudieri in gran frotta veniro con torchi accesi e firo intorno chiaro. Entrò Rinaldo e voltò gli occhi in giro e vide loco il qual si vede raro, di gran fabbrica e bella e bene intesa, né a privato uom convenia tanta spesa. Di serpentin, di porfido, le dure pietre fan della porta il ricco volto. Quel che chiude è di bronzo, con figure che sembrano spirar, muovere il volto. Sotto un arco poi s'entra, ove misture di bel mosaico ingannan l'occhio molto. Quindi si va in un quadro, ch'ogni faccia delle sue logge allunga 100 braccia. La sua porta ha per sé ciascuna loggia, e tra la porta e sé ciascuna ha un arco. Dan piazza pari sun, ma varia foggia, fed ornamenti il mastro lor non parco. Da ciascun arco s'entra, ove si poggia si facil, cun sommiervi può gir carco. Un altro arco di su trova ogni scala, e s'entra per ogni arco in una sala. Gli archi di sopra escono fuor del segno tanto che fan coperchio alle gran porte, e ciascun due colonne ha per sostegno, altre di bronzo, altre di pietra forte. Lungo sarà se tutti vi disegno gli ornati alloggiamenti della corte, e oltre a quel cappar, quanti agi sotto la cava terra il mastro avea ridotto. L'alte colonne e i capitelli d'oro, da che gemmati palchi eran suffulti, i peregrini marmi, che vi foro da dotta mano in varie forme sculti, pitture e getti e tant'altro lavoro, benché la notte agli occhi il più ne occulti, mostran che non bastaro a tanta mole di due re insieme le ricchezze sole. Sopra gli altri ornamenti ricchi e belli, che erano assai, nella gioconda stanza, v'era una fonte che per più ruscelli spargea freschissime acque in abbondanza. Poste le mense avean quivi i donzelli, era nel mezzo per ugual distanza. Vedeva e parimenti veduta era da quattro porte della casa altiera. Fatta da mastro diligente e dotto, la fonte era con molta sottil'opra. Di loggia a guisa, o padiglion, che in otto facce distinto intorno ad ombri e cuopra. Un ciel d'oro, che tutto era di sotto colorito di smalto, le sta sopra, ed otto statue son di marmo bianco, che sostengono quel ciel col braccio manco. Nella man destra il corno da Maltia, sculto avea lor l'ingegnoso mastro, onde con grato murmure cadea l'acqua di fuore in vaso d'alabastro, e da sembianza di gran donna avea ridotto con grande arte ogni pilastro. Son d'abito e di faccia differente, ma grazia hanno e beltà tutte ugualmente. Fermava il pie ciascun di questi segni sopra due belle immagini più basse, che con la bocca aperta facean segni che il canto e l'armonia lor dilettasse, e quell'atto in che son par che disegni che l'opera e studio lor tutto lo dasse le belle donne che sugli omeri hanno, se fosser quei di cui in sembianza stanno. I simulacri inferiori in mano avean lunghe ed amplissime scritture, ove facean con molta laude piano i nomi delle più degne figure, e mostravano ancor poco lontano i propri loro in note non oscure. Mirò Rinaldo, a nome di Doppieri, le donne ad una e i cavalieri. La prima iscrizione che agli occhi occorre, col lungo onor, Lucrezia Borgia noma, la cui bellezza ed onestà preporre debbe all'antiqua la sua patria Roma. I duo, che voluto han sopra sé torre, tanto eccellente ed onorata soma, noma lo scritto Antonio Tebaldeo, Ercole Strozza, un Lino ed un Orfeo. Non men gioconda statua, né men bella, si vide appresso, e la scrittura dice: ecco la figlia d'Ercole, Isabella, per cui Ferrara si terrà felice, via più perché in lei nata sarà quella che d'altro ben che prospera e fautrice e benigna fortuna darle deve, volgendo gli anni nel suo corso lieve. I duo, che mostran disiosi affetti, che la gloria di lei sempre risuone, Gian Jacobi ugualmente erano detti, l'uno Calandra e l'altro Bardelone. Nel terzo e quarto loco, ove per stretti rivi l'acqua esce fuor del padiglione, due donne son che patria, stirpe, onore hanno di par beltà e valore. Elisabetta l'una e Leonora, nominata era l'altra, e fia per quanto narrava il marmo sculto, desse ancora sì gloriosa la terra di Manto, che di Virgilio, che tanto l'onora, più che di queste non si darà vanto. Avea la prima a piede del sacro lembo Jacopo Sadoletto e Pietro Bembo. Un elegante Castiglione e un culto Muzio Arelio dell'altra eran sostegni. Di questi nomi era il bel marmo sculto, ignoti allora, orsi famosi e degni. Veggon poi quella a cui dal cielo indulto tanta virtù sarà, quanta ne regni o mai regnata in alcun tempo sia, versata da fortuna or buona or ria. Lo scritto d'oro esser costè dichiara Lucrezia Bentivoglia, e fra le lode pone di lei che il duca di Ferrara d'esserle padre si rallegra e gode. E costei canta con soave e chiara voce un Camil che reno e felsina ode con tanta attenzion, tanto stupore, con quanta un friso di già il suo pastore, ed un per cui la terra ove l'Isauro le sue dolci acque in sala in maggior vase, nominata sarà da Lindo al Mauro e dall'Austrina l'Iperbore e case, via più che per pesare il romano auro, di che perpetuo nome le rimase. Guido postumo, a cui doppia corona, palla de Quinci e quindi Febo d'una. L'altra che segue in ordine è Diana. Non guardar, dice il marmo scritto, che la sia altiera in vista, che nel core umana non sarà però men chi in viso bella. Il dotto Ciglio Calcagnin lontana farà la gloria e il bel nome di quella nel regno di Monese e in quel di Juba, in India e Spagna, udir con chiara tuba. Ed un Marco Cavallo, che tal fonte farà di poesia nascer d'Ancona, qual fa il cavallo alato uscir del monte, non so se di Parnasso o dell'Icona. Beatrice, appresso a questo, alza la fronte, di cui lo scritto suo così ragiona. Beatrice Bea, vivendo il suo consorte, e lo lascia infelice alla sua morte. Anzi, tutta l'Italia, che con lei fia trionfante e senza lei cattiva. Un signor di coreggio, di costei con alto stil, par che cantando scriva, e Timoteo, l'onor de Bendedei, ambi faran tra l'una e l'altra riva, fermare al suon de lor soavi pletri il fiume ove sudar gli antichi elettri. Tra questo loco e quel della colonna che fu sculpita in Borgia, come detto, formata in alabastro, una gran donna era di tanto e si sublime aspetto che sotto puro velo, in nera gonna, senza oro e gemme, in un vestire schietto, tra le più adorne non parea men bella che sia tra l'altre la ciprigna stella. Non si potea, ben contemplando fiso, conoscerse più grazia o più beltade o maggior maestà fosse nel viso o più indizio d'ingegno o d'onestade. Chi vorrà di costei, dicea l'inciso marmo, parlar quanto parlar n'accade, ben torra impresa più d'ogni altra degna, ma non però ca fin mai se ne vegna. Dolce quantunque e pien di grazia tanto fosse il suo bello e ben formato segno, parea sdegnarsi che con umil canto ardisse lei lodar si rozzo ingegno, come da quel che sol senz'altri accanto, non so perché, le fu fatto sostegno. Di tutto il resto erano i nomi sculti. Sul questi duo l'artefice aveva occulti. Fanno le statue in mezzo un luogo tondo che il pavimento asciutto ha di corallo, di freddo soavissimo giocondo che rendea il puro e liquido cristallo, che di fuor cade in un canal fecondo, che il prato verde, azzurro, bianco e giallo rigando scorre per vari ruscelli, grato alle morbide erbe e agli arbuscelli. Col cortese oste ragionando stava il paladino a mensa, e spesso spesso, senza più differirgli, ricordava che gli attenesse quanto aveva promesso, e ad or, mirandolo, osservava che aveva di grande affanno il core oppresso, che non può star momento che non abbia un cocente sospiro in sulle labbia. Spesso la voce dal desio cacciata viene a Rinaldo s'impresso alla bocca per domandarlo, e quivi, raffrenata da cortese modestia, fuor non scocca. Ora, essendo la cena terminata, ecco un donzello a chi l'ufficio tocca pon sulla mensa un bel nappo d'or fino, di fuor di gemme e dentro pien di vino. Il signor della casa allora, alquanto sorridendo, a Rinaldo levò il viso. Ma chi ben lo notava, più di pianto parea che avesse voglia che di riso, e disse: ora, a quel che mi ricordi tanto, che tempo sia di soddisfarme a viso, mostrarti un paragon che ser de grato di vedere a ciascun camoglia al lato. Ciascun marito, a mio giudizio, deve sempre spiar se la sua donna l'ama. Saper s'onore o biasmo ne riceve, se per lei bestia o se pur uom si chiama. L'incarco delle corna è lo più lieve che al mondo sia, se ben l'uom tanto infama. Lo vede quasi tutta l'altra gente, e chi l'ha in capo mai non se lo sente. Se tu sai che fedella moglie sia, hai di più amarla e d'onorar ragione, che non a quel che la conosceria, o quel che ne sta in dubbio e in passione. Di molte n'hanno a torto gelosia i lor mariti, che son caste e buone. Molti, di molte anco sicuri stanno, che con le corna in capo se ne vanno. Se vuoi saper se la tua sia pudica, come io credo che credi, e creder dei, ch'altrimenti far credere è fatica, se chiaro già per trova non ne sei, tu per te stesso, senza ch'altri il dica, te ne avvedrai, sin questo vaso bei, che per altra cagion non è qui messo, che per mostrarti quanto io t'ho promesso. Se bei con questo, vedrai grande effetto, che se porti il cimiere di cornovaglia, il vin ti spargerai tutto sul petto, né gocciola sarà chi in bocca saglia. Ma sei moglie fedel, tu berrai netto. Or di veder tua sorte ti travaglia. Così dicendo, per mirarti agli occhi, ch'insino il vin Rinaldo si trabocchi. Quasi Rinaldo di cercar suo aso, quel che poi ritrovar non vorria forse, messa la mano innanzi e preso il vaso, fu presso di volere in prova porse. Poi, quanto fosse periglioso il caso, a porvi i labri col pensier discorse. Ma lasciate, signor, ch'io mi ripose, poi dirò quel che il paladin rispose.